È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e paperi la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poi basta appena per me. Perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Tutti in classe! Eccoci qua, 20 e 31, come sempre a Radio Popolare con Lara Pipitone.
Buonasera.
Professoressa d'onore.
Hai fatto una puntata senza di me.
Ho fatto una puntata senza di te, davvero.
Senza neanche infatti, salutarmi.
Ah sì, davvero? Maleducato proprio. Infatti il direttore, lo zio Daniele, il direttore di tutti in classe, subito mi ha tirato l'orecchio. Devo dire che lui che è un galantuomo e si ricorda...
Lui è un galantuomo.
Ed è qui con noi anche stasera il direttore, lo zio Daniele. Batte le mani da solo. E poi, come sempre, l'immenso, lo stratosferico. Bravo, professoressa. L'eccezionale, il supremo, Filippo Parati alla regia.
Ormai devo dire che utilizza il mixer come...
Ah, giochino ormai, è un giochino, darà lezioni addirittura sul mixer. Allora, stasera è una puntata mista.
Anche perché ci sono tante vacanze.
Sì, io sono da poco ritornato, devo dire, dall'Arabia Saudita. Salam aleikum a tutti gli arabi che ci ascoltano. Aleikum salam.
Salutavi così.
Certo, sempre salam aleikum, assalama, shukran, afwan.
Afwan
e prego, shukran, grazie. Poi che fa là? E tu devi rispondere alhamdulillah. Kefala, stai bene, come va? Alhamdulillah, sto bene. Qui domani quando entrate in aula dite ai vostri studenti kefala e insegnateli di alhamdulillah, perché fra un po' arriveranno tutti qua,
ma poi l'arabo,
dici,
dai,
Salvini,
è una lingua bellissima,
veramente bello l'arabo, veramente bello. E vi consiglio di andare a vedere l'Arabia Saudita, perché è veramente un paese interessante. Tra l'altro ho visitato anche la scuola italiana a Jeddah, dove, pensate un po', fanno la Montessori, metodo Montessori, alla scuola italiana Jeddah.
Bellissimi spazi,
bellissimo materiale e bilingue, scuola bilingue, quindi italiano e inglese, no, ma questa caratteristica dell'italiano, dell'inglese e dell'arabo attrae un sacco di persone, ma nelle classi c'erano ragazzini con genitori del Libano, con genitori della Bosnia, con genitori
internazionali,
gente che si ritrova lì, che sceglie la scuola italiana proprio per la sua caratteristiche. Quindi grande saluto ai miei amici della scuola italiana a Jeddah. Noi vi consigliamo di andare a vedere Jeddah. Poi ho visto il Gran Premio della Formula 1, veramente bellissimo, non l'avevo mai visto. Insomma, macchine che andavano, venivano, bellissimo.
Macchine che andavano e venivano.
Sì, macchine che andavano e venivano, bellissimo. Io non ci capivo niente perché non me ne intendo. E quindi stamattina ho raccontato i miei alunni e loro, ecco, sapevano chi aveva vinto. E io che ero là non me lo ricordavo.
Sapevi? Ma l'hai visto tutto?
No, io ho visto le prove, ma non ho capito alla fine niente, perché ho solo visto. Però mi ha molto divertito e mi ha molto affascinato. E ho scoperto anche, pensa a te, la bellezza degli italiani, che nel pieno deserto, ok, vicino ad Al-Aul, al nord praticamente dell'Arabia Saudita, c'è un teatro, il più grande teatro con gli specchi al mondo, fatto dagli italiani. Lo studio Gio Forma, lo studio architettura Gio Forma. Tutto il mondo va a vedere quello che hanno fatto gli italiani laggiù nel deserto. Vabbè, e noi stasera, insomma, vi parleremo in realtà di un tema che da tanto vogliamo trattare insieme a un altro che non, che fa un po', va un po' in connubio, cioè quello della guerra. L'altro che vogliamo trattare prima o poi è quello della morte, chissà se come
lo faremo
prima o poi. Ma a posto di morti, settimana prossima parliamo di Invalsi, ve lo diciamo già ora.
Poi guerra e morte.
Che uccide gli Invalsi, uccide i bambini. Secondo me è una sorta di omicidio della didattica. No?
Mente.
O suicidio della didattica.
Beh, suicidio non lo so, secondo me ormai non si dà così tanto.
No, è un omicidio. Allora.
Un omicidio sicuramente.
Cioè, un omicidio della didattica.
Lì, basta.
Settimana prossima parliamo di Invalsi, proverò ad invitare il presidente Roberto Ricci se accetta l'invito, vediamo un po'. Stasera però parliamo di guerra. Parliamo di guerra perché qualche giorno fa, insomma, nei giorni scorsi, Emergency, questa è una puntata che faremo in collaborazione con Emergency, che ringraziamo per questa straordinaria occasione. Emergency nei giorni scorsi ha addirittura creato un evento con oltre 21.000 alunni di tutta Italia collegati in streaming con Casa Emergency, un'occasione per parlare, insomma, della guerra, per parlare della pace, per parlare soprattutto di come i ragazzi sentono, percepiscono, insomma, il tema dei conflitti. Lo faremo con i ragazzi stessi, ai cui abbiamo raccolto le voci, e poi con il coordinatore, che è tornato in Italia da pochissimo, Giorgio Monti, coordinatore dei progetti a Gaza.
E magari anche con qualche ascoltatore.
Con qualche ascoltatore, se ci vuole raccontare. Ah, sono spariti qui tutti i pensate, sono spariti tutti, non lo so, i numeri, quindi non vedo più nemmeno i numeri. Hanno tolto i numeri per chiamarci, perché hanno boicottato qua, guarda che c'è un boicottaggio. Secondo me sono quelli di Radio Maria che ci hanno messo qui. Allora, quali li ho beccati adesso? 023 avevo praticamente un pensate un po', un adesivo che nascondeva i numeri, e quindi secondo me è Radio Maria che ha fatto un blitz nella notte.
Dovresti sapere la memoria.
Per boicottare tutti in classe, secondo me. Radio Maria, sicuramente. Allora,
dopo perché è vicino.
E lo butto via, te lo passo, guarda, questo adesivo che hanno messo. 0233 001 001 0233 001 001. Ci volete chiamarci e dirci la vostra esperienza con i vostri ragazzi, con i vostri figli, con i vostri alunni sul tema della guerra.
Perché poi dipende dall'età, come al solito.
Certo.
No? Anche perché io che insegno alle medie mi rendo conto che è complesso, molto complesso, perché i ragazzini tendono un po' a mediare, no? Attraverso i videogiochi spesso.
Vero, mentre alla scuola dell'infanzia bisogna rassicurarli, mi hanno insegnato. E alla scuola primaria, nelle età più grandi, soprattutto informare, così mi hanno
detto. Ma soprattutto io credo raccontare delle storie individuali. Io ho visto che questo funziona anche quando si parla di memoria, no? Raccontare delle storie individuali li riporta a una realtà.
Senza dubbio, senza dubbio.
Fa fatica a percepire, no? Come reale. Senza guerra,
senza dubbio.
Gaza.
No, certo, devono capire. E scriveteci anche al 331-6214013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Ma vi dicevo, una puntata complessa, perché vogliamo anche chiedere il vostro parere su quello che ha fatto il nostro preside d'Italia. Io ormai lo chiamo così.
Sì, è abbastanza divertente.
Valditara è ormai diventato il preside d'Italia.
Certo, perché o ti incazzi o ti diverti, cioè le cose sono
due. No, perché ha fatto una circolare, anzi una nota ai dirigenti scolastici, ai direttori generali e ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, ai sovrintendenti scolastici, per dire cosa fare i compiti con le verifiche. Allora dice Valditara, insomma, non dici questa in questa circolare, che notizia che vi do in anticipo vi do in anticipo rispetto a domani, uscirà domani, è stata, ne parlerà anche Radio Popolare domani mattina, è stata criticata da tutti i sindacati, proprio tutti, è riuscito nel miracolo di compattare il sindacato.
Sì, davvero,
grande. Valditara dice in questa circolare che è importante che la programmazione delle verifiche sia fatta in maniera organizzata, cioè che siano pianificate da ciascun insegnante e che i compiti non devono essere dati l'oggi per il domani. E il preside d'Italia dice anche ai signori docenti: annotate bene sul registro elettronico i compiti e anche sul diario personale. Insomma, ma non ha detto niente di male, però.
No, ho capito, però uno si sente un po' preso in giro adesso, diciamocelo. No, nel senso, che cosa si è lì a fare? Cioè, è evidente che non si. Tendenzialmente non si danno i compiti. Poi la sera.
Però,
come fa a dargli la sera?
C'è da dire che. Allora, Valditara ha beccato un tema che piace tanto alle famiglie.
Ma certo!
Che voi professori.
È un ipermoralista.
Io direi che. Allora, la cosa che mi colpisce è che ormai scrive su tutto. Cioè, io mi aspetto la prossima circolare.
È mai entrato in classe? Ha mai visto veramente una scuola? Ha mai capito esattamente come funziona?
Quando andava lui ha fatto la scuola. Poi ha due figli, quindi accompagnava sempre a scuola. Perfetto. Bravo, Giuseppe Valditara, cioè veramente.
Poi, scusami, una cosa. Prima parliamo del diario, che mi sembra, sono d'accordissimo che sia lo strumento privilegiato di comunicazione.
Sì?
E però adesso ancora il registro. Io, per esempio, sul registro.
No, ma lui dice di non registro. Scriveteli sul registro e anche sul diario, dice. Perché a Valditara piace il diario.
Ma certo, giusto. Così i ragazzi si responsabilizzano.
Ma la cosa, ecco, la cosa un po' così è che. Insomma.
Che deve venire lui a dirci come lavorare.
Però, guarda, se effettivamente finora non è funzionata, perché finora va detto che i dirigenti che hanno fatto circolare simili sono stati disattesi. Adesso arriva la voce del ministro. Voglio vedere se con la voce del ministro cambiano le cose. Ditecelo anche voi, 0233 001 001. Che ne dite di queste circolari, Valditara? Ha ragione, Valditara? E soprattutto serve una circolare del ministro?
In ogni caso serve. Tratta tutti i docenti come se fossero un po' deficienti.
No? Magari lo sono intanto. Io devo dire che comunque molte famiglie... hanno un sacco di ragazzini che devono fare i compiti l'oggi per il domani, oppure che ci sono un sacco di colleghi che danno un sacco, che hanno la mania delle verifiche. Verifiche.
Sono d'accordo, però.
Anche non programmate, anche al momento.
I problemi della scuola forse sono altri, no? Per cui il ministro.
Senza dubbio. Infatti, io dico che magari potremmo parlare invece della valutazione. Anziché parlare delle verifiche. E parlare dei compiti in maniera diversa. Come togliere i compiti alla primaria.
Toglierli, come fare?
Quindi cambiare il modo di fare didattica. Il tema vero è che Valditara va su una questione molto banale. Molto banale. Che dovrebbe essere risolta dai professori.
La strumentalizza un po'.
Sicuramente. Perché guarda caso, immediatamente il grande Matteo, giusto direttore? Matteo Salvini, ha twittato subito: guarda un po' cosa fa Valditara.
Comunque, torniamo sempre lì.
Ma dove?
Tempo pieno vero, i bambini che stanno a scuola 8 ore, che non dovrebbero aver compiti, non può funzionare con un organico così tagliato.
No, chiaro.
Può
funzionare
per come è nato, intendo dire.
Chiaro,
no?
però il professore adesso, il professore Valditara, interviene in maniera puntuale su tutte le cose. Cioè, non è un ministro che
è uno di noi
il professore.
Forse non è mai entrato in una scuola, però.
Non lo so adesso. Vabbè. Lo accusi un po' tanto. Insomma, è uno di noi il professor Valditara che si occupa dei compiti.
Di un moralismo veramente becero.
Si occupa dei compiti, si occupa delle verifiche. Magari arriverà una circolare anche su che candeggina utilizzare, no?
Ma mi sembra, pulire le lavagne.
Sì, ma mi sembra giusto, no? Cioè, mi sembra giusto che il ministro si occupi anche della candeggina. Perché se c'è una candeggina che non va, è giusto che si occupi della candeggina.
Certo.
O magari del cancellino, no? Io me l'aspetto una circolare sul cancellino.
Attenzione a far sì che il gesso non cada troppo gesso sul pavimento.
No, ma poi ci sono allergie adesso,
poi ci sono allergie.
Sono allergie al cancellino e al gesso, quindi ci sono i bambini che si grattano poi.
Mandare i bambini a lavarsi le mani ogni volta che utilizzano il gesso.
Per esempio, ma sarebbe giusto, finalmente un ministro che si occupa dei problemi reali della scuola italiana. I problemi concreti, non quelle robe lì della sinistra, non lo so.
La valutazione.
No, quella roba lì. A parte che la sinistra non si occupa più nemmeno di quei problemi lì. Quindi,
La sinistra non
quando
lo
è che
so,
hai sentito l'ultima
pedagogia,
volta
sì.
Ellie Slime parlare di scuola? Dimmi quando l'hai sentito l'ultima volta.
No, mai.
No, dai, almeno una volta l'avrò fatto, no?
Io seguo i pedagogisti che mi...
No, segui il PD. anche lui pedagogista, no, PD, vabbè, la stessa roba, no?
PD, però, PD. Sì.
Vabbè, 0233-001-001, se ci volete dire il vostro parere su Valditara, sul Preside d'Italia, sui compiti, sulle verifiche, gli sms, Telegram, eccetera, 331-6214013, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.
Non ha doppia scelta.
Doppia scelta, Valditara. La guerra o Valditara?
La guerra,
raccontata. Sono simili le cose. Sono simili. E noi cominciamo da una musica, da una canzone storica con la quale vi inoltriamo in questo tema della serata sui conflitti percepiti dai ragazzi. E poi andremo ad ascoltare dopo la canzone proprio uno dei ragazzi, una voce raccolta da Emergency in occasione di quell'evento.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio. Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri. Di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente.
Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti. Oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente.
Si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti. Oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
Cadranno i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane. Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.
Col sorriso di un bambino.
Sono Caterina, ho 18 anni, siamo del liceo economico sociale Cremona Zappa e siamo qua all'evento scuola di Emergency.
Com'è la tua percezione dei conflitti che stanno avvenendo intorno a te in Europa e oltre l'Europa?
Allora, io sono abbastanza informata principalmente sulla guerra Russia-Ucraina e devo dire che mi spaventa, non così tanto, ma un po' mi spaventa per il fatto che geograficamente sono molto vicine all'Italia e secondo me prima o poi qualcosa arriverà anche qua, purtroppo. E in alcune forme è già arrivato, come l'aumento di alcuni prezzi che, di alcuni prodotti che arrivano proprio da quei paesi, ma secondo me arriverà anche qualcosa di più pesante proprio sotto l'aspetto militare.
Pensi che esistano modi alternativi alla risoluzione delle controversie tra i paesi?
Allora, sicuramente esistono modi alternativi che non sono sicuramente militari, però non sta a noi metterli in atto, ma sta ai capi di Stato, che a quanto pare non sono in grado di metterli in atto, anche se terze persone stanno provando a fermare queste guerre, non sembra sia efficace.
Sei più ottimista o pessimista per il futuro?
Purtroppo sono più pessimista, perché vedendo gli ultimi anni non mi sembra che appunto questi stati siano in grado di fermare una guerra, ma siano soltanto in grado di attaccare e far del male ad altre persone. Quindi purtroppo sono pessimista.
E prima dicevi che comunque hai paura che arrivi qui il conflitto, quello Russia-Ucraina, quindi ti senti spaventata?
Sì, ora come ora no, ma in futuro, pensando al futuro, mi sento sì, abbastanza spaventata.
E com'è che ti informi, e se ti informi qual è il tuo canale, i tuoi canali principali di informazione?
Allora, principalmente vabbè i vari telegiornali, poi a casa abbiamo smesso un po' di guardarli, perché non è facile vedere certe immagini, sentire certe notizie, quindi non sono molto informata, però delle cose principali, delle cose più importanti sì, comunque principalmente i telegiornali.
E che effetto ti fa magari vedere ragazzi della tua età che sono in paesi dove ci sono dei conflitti?
È molto molto brutto, molto stressante, anche qua è stressante vederli stare male, vedere comunque scuole anche di bambini più piccoli distrutte, e comunque vedere famiglie, persone come noi che stanno vivendo un momento di paura, terrore e degrado sia sociale che economico e non solo.
Ti faccio l'ultima domanda: su se a scuola magari con i professori parlate di attualità, vi prendete dei momenti per parlarne, per riflettere?
Sì, principalmente col professore di diritto, lui è un professore che è molto bravo sotto questo aspetto, nel senso che un giorno a settimana, un'ora a settimana, noi ci prendiamo proprio il tempo per parlare di attualità, guerre, ma anche attualità tipo cronaca, così, però sì, parliamo molto spesso delle guerre.
È terribile sentire il pessimismo di questi ragazzi, cioè nel senso che vivono un'epoca in cui c'è nero, certo. In cui il colore prevalente è il nero, il timore, la paura. Nel senso che lei dice, questa ragazza prima o poi potrebbe arrivare anche qui un intervento militare.
Ma soprattutto guardiamo il telegiornale, ma poi cerchiamo di non guardarlo perché è troppo. Tutti i ragazzi sono abbastanza...
Cioè, ciò che emerge non è un aspetto di ma noi avremo davanti il futuro, è quasi un futuro claudicante.
Il futuro non lo vedono.
Il futuro, lo vedono proprio, questo incide molto, questo incide molto.
Non è un caso che questi ultimi anni ci diciamo che ragazzi...
Assolutamente no, ragazzi. Assolutamente no, ma lo chiedo anche a voi cari radioascoltatori, se avete famiglie, insomma se avete dei figli in casa, se anche loro percepiscono questo clima. Questo clima di non è di rassegnazione, i ragazzi io non li trovo per nulla rassegnati, anzi, però hanno la sensazione che sia nero il clima attorno a loro.
Quindi un
che
po'
sia...
di rimozione, come se non osassero pensare al futuro.
E soprattutto forse la speranza che, tra l'altro, Papa Francesco, che salutiamo anche se non c'è più, insomma, perché ci ha accompagnato. In questo anno, e poi lanciamo il Toto Papa, io tifo Matteo Zuppi,
anch'io, simpatico,
cardinale Matteo.
È l'unico che ho capito chi è, e che ho visto entrare al
conclave. Sì, se la giocano pizza balla Matteo Zuppi, ma chi lo sa, Matteo Zuppi è un grande.
Mi è simpatico. Grande.
Allora, comunque... anche il Papa che ha lanciato il Giubileo sulla speranza, questi ragazzi sembrano non avere troppa speranza, probabilmente.
No, non ce l'hanno, ma io penso davvero che un po' rimuovano questa idea del
sì,
futuro. Cioè, sì. Non ci pensano perché non sanno cosa pensare.
È vero, è vero. Andiamo a sentire un altro ragazzo tra poco, perché ne abbiamo una serie di testimonianze che abbiamo raccolto. Se intanto ci volete dire anche la vostra su questo tema della guerra,
anche,
di come spiegare
da genitori,
l'altro, da genitori.
Cioè, cosa vedono i ragazzi? Cioè,
i vostri ragazzi a casa parlano della guerra? Parlano quando vedono i telegiornali con voi? A scuola se ne parla? A scuola se ne parla? Che mi interesserebbe sapere anche se a scuola se ne parla. Sentiamo questa ragazza o ragazza che abbiamo raccolto.
Nome, età e scuola.
Buongiorno, sono Matthew, ho 17 anni e oggi mi trovo presso la sede emergency dell'organizzazione della guerra con la scuola.
Com'è la tua percezione dei conflitti che sono in corso nel mondo?
Sì, allora, più che altro sentendo online, tramite anche social, si sente spesso questa situazione della guerra, anche in Ucraina, anche la guerra presso la striscia di Gaza, e diciamo mi colpisce perché so che potrebbe influenzare anche la situazione in cui vivo e in generale anche...
Un po' ti spaventa.
Esatto.
E questi conflitti li senti molto lontani?
Sono lontani, però so bene che... può anche influire anche su di me, sulla mia famiglia, che anche per la situazione che si sta trovando l'Europa, anche l'America, e so bene che c'è un piccolo passo che può cambiare tutto, influenzando tutta l'Italia in generale, anche il mondo.
Hai paura per il tuo futuro o in questo ancora no?
Sì, abbastanza, però... Non posso fare molto e devo, diciamo, vivere giorno dopo giorno questa la mia vita, e sono consapevole anche che ci possono essere delle conseguenze, probabilmente non in questo mese, magari nemmeno in quest'anno, però in futuro, magari tra 5 anni, ci saranno delle conseguenze anche abbastanza gravi.
Rispetto a quello che hanno detto i tuoi compagni, tu invece dove ti schieri? Più ottimista nel fatto che nel futuro tutti insieme si possono cambiare le cose, o più tra i pessimisti?
Sono ottimista, so bene che possiamo fare qualcosa noi, il singolo no, però il singolo può influenzare il gruppo può influenzare anche il governo, tramite anche dei movimenti che possono cambiare la situazione che viviamo attualmente, quindi della guerra, e che potrebbe cambiare, diciamo, anche il corso della storia in generale.
Quindi alla guerra ci sono delle alternative, secondo te? Non è l'unica soluzione per risolvere le controversie?
Sì, assolutamente, ci sono molte altre soluzioni, però viviamo in un periodo in cui molti governi vedono solo l'unica soluzione, che è la guerra. Vedono che la guerra è l'unica soluzione per poter andare avanti, che è una cosa totalmente sbagliata.
E qual è la tua opinione di questi personaggi?
Le mie conoscenze non sono molto... Sono abbastanza limitate, però da quello che so, e anche le motivazioni che hanno dato penso siano le migliori, però ci sono altre motivazioni che possono essere sempre meglio, e che credo appunto che la guerra non è la soluzione di questa situazione politica che stanno vivendo alcuni paesi.
Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio. Se pre e post questo evento scuola, però mi avete detto già che comunque in classe avete già venuto qualcuno di emergency, ti ha aggiunto qualcosa a quello che già sapevi, o ti ha suscitato delle sensazioni?
Io già da prima di questo incontro sapevo già di questa situazione della guerra, che appunto bisogna ripudiare la guerra, però anche questo incontro mi ha fatto approfondire questa idea e mi ha reso consapevole che ci sono delle conseguenze che ora non le sentiamo, ma nel giro di qualche anno potremo risentirle, soprattutto noi giovani che siamo il futuro del paese potremmo avere anche dei problemi, e che se non risolviamo ora, magari anche nel giro di qualche anno, ne risenteremo in futuro, anche per le prossime generazioni sentiranno questo problema.
Grazie.
Eccoci qua, tutti in classe. Allora, questo ragazzo ci scompagina un po' le carte rispetto a quello che stavamo dicendo, perché dice che è ottimista e dice: noi siamo convinti che possiamo fare qualcosa. E certo, che viva Dio, speriamo soprattutto che i ragazzi possano fare qualcosa. Io, per esempio, mi piacerebbe, grazie a Emergis che ha fatto questo lavoro, ma mi piacerebbe che ci fosse un po' più di attivismo dei ragazzi rispetto al tema pacifismo e non fosse relegato a qualche qualche estremismo, a qualcuno che occupa, qualcuno che, cioè, dovrebbe essere una cosa veramente trasversale questa, non lo è più per gli adulti.
Ma guarda, non che abbiamo... questo è un po' il punto,
certo, c'è più dati in piazza noi, cioè nemmeno gli adulti sono
i ragazzi
più in
un po' ci vanno, poi è chiaro che magari mischiano anche un po', come dire, le varie,
a me spiace che questo tema della pace sia un tema ormai d'élite quasi, no? Un tema da emergency, no? Non può essere
adesso
un tema da emergency.
Con la Palestina è un po' ritornato.
È un po' ritornato, però davvero quanti, a me viene in mente davvero, quanti a scuola poi parlano delle guerre? Quanti dicono ai ragazzi che non ci sono più, che non ci sono solo due guerre?
No, certo.
Ma ci sono in questo momento più di 50 guerre nel mondo.
Però
quanto sappiamo delle guerre?
Hai ragione, però io sono convinta che sia necessario che, come dire, far parlare i ragazzi che vivono in quei posti lì.
No, certo, per esempio io ho avuto un bambino afghano che è arrivato nella mia classe qualche tempo fa, 2 anni fa, e con lui abbiamo veramente fatto delle lezioni magnifiche sul tema dei conflitti, quindi sicuramente
sono dei vecchi ragazzi, cioè nel senso che diventa sì un'informazione in più,
ma sicuramente,
una parte,
sicuramente. Tra l'altro, appunto, vogliamo che darvi qualche consiglio bibliografico, perché è importante, il direttore non è molto convinto su consigli bibliografici, ma noi anche ve li diamo ugualmente.
Questo è bellissimo,
è bellissimo,
i bambini ci chiedono pace, no. Ma soprattutto guarda il sottotitolo: sussidio pratico di educazione alla non violenza per genitori, insegnanti, educatori.
Casa editrice?
A 20 anni questo libro.
Casa
editrice Primalpe.
Ecco, segnatevelo, perché veramente...
I bambini ci chiedono pace. Ci sono tantissimi giochi cooperativi da fare in classe, una serie di poesie, ma è davvero fatto molto bene.
Segnatevelo. E poi io vi consiglio Guerra, le parole per dirla ai bambini e agli adolescenti, a noi stessi, con un'intervista a Liliana Segre, un libro scritto da Stefano Vicari, Daniela Lucangeli, che conoscete tutti, così come Alberto Pellai e Dario Janes. Sono nomi illustri che hanno trattato quando è scoppiata la guerra, il libro della Ericsson, quindi grande garanzia, chiaramente, quando si tratta di Ericsson. Quando è scoppiata la guerra hanno scritto questo libro, perché non si può parlare di guerra allo stesso modo ai bambini, agli adolescenti e ai ragazzi. Quindi questo è veramente un libro che è da notare. Così come se volete andare ad affrontare un tema parlando della pace, soprattutto parlando proprio di ciò che è il contrario della guerra, chiaramente, ma trattandolo, parlando non con parole difficili, non con solo le parole di guerra, ma con le parole di pace, cioè la democrazia, i diritti, la libertà, la giustizia riparativa, le convenzioni internazionali, vi consiglio Paola Caridi, Pace e guerra, proteggere i diritti e costruire la democrazia. Feltrinelli Kids, li trovate chiaramente in libreria, così come sulle piattaforme che digitali, e poi ve ne consiglieremo altri nel corso della puntata, così come vi ricordo che in questa puntata vogliamo anche parlare dell'assegnazione delle verifiche in classe, dei compiti da svolgere a casa. Cari radioascoltatori, quante verifiche fanno i vostri figli in una settimana? Quante verifiche danno ai vostri figli in una settimana?
E quanti compiti?
Quanti compiti il sabato per il lunedì? Parliamo di questo tema, insomma, che mi interessa sapere se, al di là della questione valditara, come vanno le cose realmente nelle scuole. 0233 001 0233 001 001, oppure gli sms, Instagram, eccetera, Telegram 331 6214013, o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it.
Forse abbiamo creato un po' di confusione, in effetti, con questo tema misto.
Tema misto.
Perché
sì,
magari non sanno bene gli ascoltatori.
Cosa chiamare?
Però insomma.
Ma no, perché era d'attualità questa questione di banditare.
Certo, non si poteva
sembrava,
non
no, assolutamente, perché ne stanno parlando tutti i quotidiani. Non potevamo certo tralasciare insomma questa tematica stasera, pur parlando chiaramente di questo tema della guerra, che era una puntata già prevista in collaborazione con Emergency, che ringraziamo. Quindi vi diamo questa doppia possibilità perché vogliamo essere sull'attualità, con un piede nell'attualità e allo stesso tempo parlare di una tematica importante. 0233 001 001, gli sms e telegram 331 6214013, diretta @popolarenetwork.it. E noi andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi un altro audio raccolto tra i ragazzi.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Come uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità.
Mi chiamo Gianmarco, 17 anni e mi trovo all'evento scuola qui a casa Emergency.
E che cosa ti ha dato qualcosa in più rispetto a quello che sapevi prima, questo evento, oppure ti ha ribadito dei concetti che già sapevi?
Allora, sinceramente, noi abbiamo Emergency, è venuta anche nelle nostre classi, quindi già sapevo molto dell'ambito guerra, appunto anche di Emergency stessa. Comunque sì, perché seguendo e ascoltando delle testimonianze di comunque personaggi importanti nel settore, ovviamente si viene a scoprire sempre qualcosa di nuovo. Già comunque io avevo un'abbastanza ampia conoscenza dell'argomento, ma venendo qui oggi ho ampliato questo appunto la mia conoscenza sull'ambito guerra e anche su quello che fa e come opera Emergency.
E qual è la tua percezione della situazione mondiale?
Allora, sicuramente abbiamo vissuto tempi migliori, considerando dal post della seconda guerra mondiale, quindi dal 45 in poi, sicuramente uno dei momenti più delicati e complessi del periodo moderno dell'uomo. Non mi ricordo sinceramente di periodi con così tanti conflitti nello stesso momento. Ad esempio mi vengono in mente conflitti in Ucraina, nel Medio Oriente sicuramente, e anche tensioni tra Russia e NATO. Secondo me ci troviamo in un periodo veramente complicato e delicato, e
E hai la possibilità di parlare magari con dei nonni, non so, che magari hanno vissuto dei conflitti, o con dei parenti, qualcuno vicino a te?
Allora, ho avuto la possibilità di parlare con dei miei nonni, hanno confermato quello che ho detto anch'io, che è un periodo complicato. Con i miei parenti ne parlo anche abbastanza spesso, ad esempio quando a cena, la sera, siamo io, mia madre e mio padre, ascoltiamo il telegiornale, cerchiamo di parlare di questi ambiti della guerra, e siamo tutti più o meno allineati sulla stessa opinione. E,
tu mi hai detto che rispetto magari un po' controcorrente rispetto agli altri, che ti senti un po' più pessimista nel fatto che dal basso, quindi le persone singole, possano cambiare. In alternativa dall'azione dal basso, pensi ci sia qualcos'altro di alternativo alla guerra per risolvere le controversie tra i paesi?
Allora, mi ricollego a quello che ho detto prima. Secondo me, io ad esempio nel mio piccolo posso fare ben poco. Delle iniziative per far fermare la guerra, secondo me bisogna partire sempre dai piani alti, e parte tutto dai piani alti, dai governi. E già sicuramente io non sono ovviamente informato magari abbastanza, però ci saranno già delle iniziative, anche se secondo me nel momento in cui una guerra ha inizio, abbiamo l'esempio della guerra tra Ucraina e Russia, è molto difficile trovare un accordo per la pace, in quanto una vuole una cosa, l'altra vuole un'altra. Servirebbero più iniziative, sì, ma la domanda è come? Cioè, non mi vengono in mente idee per appunto risolvere determinati conflitti.
Faccio l'ultima domanda: se ti senti spaventato nella vita quotidiana, nel senso, senti che potrebbe realmente succedere anche nel nostro paese?
Allora, sinceramente no, perché anche se comunque territori come Russia e Ucraina sono abbastanza vicini a noi, allo stesso tempo li sento lontani, sento il conflitto lontano. Ad esempio nella mia vita quotidiana non ho episodi di guerra, cioè sento solo il telegiornale la sera e per il resto no, quindi la sento abbastanza lontana.
Grazie.
Questo ragazzo ci dice una cosa importante, l'informazione, dice, l'informazione, dice, mi manca un po' l'informazione. Sono abbastanza informati? C'è informazione su questo tema? Io per esempio, per informarmi sulle guerre, esco da Gaza e Ucraina, per esempio c'è sicuramente la rete, ma leggo molto Internazionale o Nigrizia o Africa.
E poi esiste anche Internazionale Kids,
esiste Internazionale Kids, che consigliamo tra l'altro. Insomma, credo che gli strumenti non manchino, non so quanto siano diffusi tra i ragazzi,
ma io penso che lo siano più di quanto noi pensiamo. Nel senso, lo sono abbastanza. Il punto è un po' come diceva anche alla fine questo ragazzo, no? Noi ne parliamo, ma è tutto molto lontano.
Sì, forse anche il fatto che stasera, insomma, lo diciamo con molta franchezza, non abbiamo mica problemi, ci stupiamo, non arriva un messaggio, non scrive nessuno, no? È la prima puntata dove sicuramente, insomma, siete ancora un po' in vacanza, insomma, non è una puntata di solita un po' provocatoria. Ma è una puntata dove nessuno è interessante, eh?
Sì, è anche vero che
possiamo essere noiosi io e te, Lara Pipitone, questo senza dubbio. No,
vabbè,
tu no,
sì. No, ma no, al di là di questo, però, come dire, sono due volte forse.
Sì.
Anche la volta scorsa abbiamo fatto parlare i ragazzi, no?
Certo,
ritenuto,
però l'altra
importante
volta, insomma, era una puntata dove non abbiamo chiesto l'intervento esterno, ma stavolta l'abbiamo chiesto e nessuno chiama.
Ma magari c'è più voglia di ascolto.
Di ascolto. Noi consigliamo intanto altri due libri. Allora, c'è un lavoro magnifico che fa Roberto Papetti da anni sul tema dei pacifici. Non so se lo conoscete, certo. La carovana dei pacifici. Percorso di riflessione per pensare e giocare la pace. Guida per insegnanti e educatori. Cartusia. Ed è scritto da Luciana Bertinato, che tra l'altro è stata una collaboratrice di Mario Lodi, Emanuela Bussolati e appunto Roberto Papetti, che ha inventato questo kit, questo metodo, questi omini, i pacifici, che fanno un lavoro eccezionale per sensibilizzare. E poi vi consigliamo anche, tocca a te cara Lara.
Allora, c'è questo libretto per bambini dai 5 agli 8 anni che si intitola Che paura la guerra, come parlare e rassicurare i nostri bambini, di Barbara Franco, edizione Gribaudo, che, come dire, parla della guerra, mi sembra in modo molto delicato. Ci sono disegni, ci sono le, come dire, le esplicitazioni delle emozioni, il paurometro,
paurometro.
Insomma, tutto a misura di bambino, sembra molto, molto interessante.
Un altro libro di un giornalista eccezionale, ve lo ricordate, Domenico Quirico, che era stato sequestrato addirittura in territorio di guerra, ha scritto con Mondadori: quando il cielo non fa più paura, le storie della guerra per raccontare la pace. Quirico è una firma di spicco della Stampa, inviato di guerra, ha raccontato i conflitti in Africa e Medio Oriente ed è stato prigioniero di Al-Qaeda in Siria e anche in Libia. E è un libro interessante perché Quirico ha veramente un punto di vista che è anche diverso, molto diverso. E noi tra poco, a proposito di punti di vista, hai altri libri, Pipitone, da consigliare?
Ma allora, c'è questo del gruppo Raffaello, si chiama Facciamo la pace, di Rosa Tiziana Bruno, e la quarta di copertina leggiamo: vivere in amicizia, comprendere le ragioni dell'altro, prendersi per mano e camminare insieme. Forse questi i migliori antidoti contro la guerra. Quindi non l'ho letto, ma mi immagino che non sia una spiegazione di che cosa sia la guerra, ma un'attivazione, no? Un po' di quei modi di,
speriamo,
di essere, di fare, di pensare.
Speriamo di avervi dato degli spunti interessanti, insomma, per leggere, insomma. Ah, ecco, sì, giusto, li leggiamo allora, perché uno qua ci dice che non abbiamo letto dei messaggi. Qual è il messaggio che non abbiamo letto di questo signore? Me lo dite se lo vedete, perché io non vedo stasera, caro radioascoltatore, perché ci dice che siamo ridicoli a non leggere i messaggi, perché non sono complimenti. Che, non lo so, scrivici cosa è il tuo parere, perché qua dico non vedo assolutamente il tuo parere, quindi scriverci il tuo parere e noi lo leggiamo senza problemi. È una radio libera, libera, abbiamo sempre letto tutto, insomma. Forse quello sull'impiccagione di prima ci sembrava fuori luogo, ma lo leggiamo. C'era un radioascoltatore che diceva: vai Pipitone, se lo trovi ancora.
Aspetta, perché qui.
Perché ce l'aveva col tema dell'Arabia Saudita, e diceva, insomma, che va bene il metodo Montessori, ma dovremmo. L'hai trovato? Leggilo, sì. Così la contentiamo.
Nel metodo Montessori è fondamentale la comprensione della realtà che ti circonda, quindi immagino che in Arabia Saudita insegnino ai bambini come si impicca una persona.
Allora, non sono un esperto di Arabia Saudita. L'Arabia Saudita chiaramente c'ha il problema che la legge, certo, è la Sharia, quindi l'impiccagione fa parte, purtroppo, delle forme di condanna a morte, così come in America, ricordo, la pena, la sedia elettrica, cioè non è che... No,
diciamo, quindi, che questo non c'è nel metodo Montessori, che forse era un pochino... possiamo dire una polemica un po' inutile, insomma.
Sì, sembra veramente,
parlando di una
veramente
scuola.
Appunto, sì, non è una puntata dove siamo a parlare. E poi io ho elogiato l'Arabia Saudita per gli aspetti architettonici, eccetera. Non sono entrato assolutamente nel merito di questioni delicate, come quella che il radioascoltatore ha menzionato. Ma nessun problema a citarla, è un problema la Sharia in Arabia Saudita. Ci auguriamo che... Chiaramente a scuola insegnano la pace, questo posso, sì, certo, posso confermarlo, l'ho visto, la scuola italiana Jeddah insegna la pace e sicuramente nell'insegnare la pace, insomma, parla anche di, sì, quello che non va, insomma, ecco, con questi bambini, l'ho visto con i miei occhi, insomma, il lavoro eccezionale, e dobbiamo solo ringraziarli che in un territorio così difficile come l'Arabia Saudita ci siano degli insegnanti italiani
difficile
che fanno un lavoro di rivoluzione culturale con questi bambini. Quindi, per esempio, nella scuola pubblica dell'Arabia Saudita i bambini vanno a scuola ancora divisi, maschi con insegnanti maschi e femmine con insegnanti femmine, purtroppo, e la scuola italiana Jeddah invece ha chiaramente gli insegnanti misti, i bambini misti, quindi stanno facendo davvero una grande rivoluzione queste presenze, certo. Quindi la polemica, insomma, la prendiamo, ma ci sembra rimane tale, insomma, questa polemica, yes. Se avete altri messaggi, mandateli pure, siamo qui, registriamo tutto, parliamo di tutto, e tra poco andiamo a sentire anche un medico che è appena arrivato da Gaza.
sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro è nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più.
Fabrizio Moro, Pensa, una canzone scritta in realtà sul tema della violenza, della mafia, della criminalità organizzata, ma che ci aiuta anche a pensare con il dottor Giorgio Monti, coordinatore del progetto di Emerci nella striscia di Gaza, da poco tornato in Italia. Buonasera, dottore.
Buonasera.
Monti, buonasera. Non c'è Monti, non ci sono le colline, ma non lo so, dov'è il dottor Monti? Pronto?
Non c'è più.
Pronto, proviamo a richiamarlo. È il regista che probabilmente...
ma c'era?
C'era, no, è caduto. Professor Monti, dottore? Non è a Gaza, è tornato in Italia, ve lo assicuriamo, ma lo richiamiamo perché volevamo darvi una testimonianza rispetto a come lui praticamente vive questa esperienza e come la racconta ai ragazzi, soprattutto come la racconta ai ragazzi, che è questo che ci interessa da una persona che la vive praticamente sulla propria pelle. Vabbè, certo. Sulla propria pelle. Io non riesco nemmeno a immaginare la differenza tra come posso io percepire, come possiamo noi percepire un conflitto e chi invece lo sperimenta.
Ma
no,
è proprio inimmaginabile.
È davvero inimmaginabile quello che può aver visto questo medico e come può pensare di raccontare no, la guerra ai nostri ragazzi.
Beh, a volte ti ricordi anche Strada, no?
Certo.
Sono certo. Molto più naturali.
Sì, sì, sì.
Perché,
sì,
come dire, è quella cosa.
Meno parole inutili, molto più essenziali. La testimonianza diretta, lo sguardo diretto, veramente era, anche quando Strada parlavi tu rimanevi incantato, in silenzio, c'era un silenzio.
E anche dalla semplicità,
dalla
no?
semplicità. Bastavano veramente poche parole. Abbiamo il dottor Monti, forse non abbiamo il dottor Monti perché il nostro regista ha chiamato la fidanzata anziché chiamare il dottor Monti.
Ha chiamato lui, ma
sì,
c'è un problema
chiamato,
di linea.
Ha chiamato Letizia. No, no, ha chiamato Letizia. Si è sbagliato e ha chiamato Letizia. E
andiamo a sentirlo.
Adesso vogliamo, Monti. Sì, sentiamo Letizia anziché
però,
dottor Monti. No, dici no, che no.
No,
non funziona questa cosa di sentire. No. Dica direttore, direttore, ciao. Cosa dice il direttore? Sua mamma? Ha chiamato sua mamma in Ucraina? No, dov'è la mamma? Ah no, è Ibiza, dov'è? L'ha salutata. Ah, ecco. Noi salutiamo la mamma di Filippo, che è in Ibiza, no? Non lo so dov'è, insomma, nel frattempo adesso vediamo se abbiamo il dottor Monti. Non abbiamo il dottor Monti.
Dal cellulare lo sentiamo.
Non riusciamo a sentire il dottor Monti e quindi ci dispiace non poter sentire questo medico di emergency.
Proviamo a richiamarlo un'altra volta.
Proveremo sicuramente a ritornare a parlare del tema, insomma, e voglio andare verso la chiusura di questa puntata, però allora tornando al tema principale, no, non tema principale, al tema d'attualità.
Allora, scusa, io volevo dire solo a Silvia Cara, che dice che arrivano, Cara, mi sembra, messaggi, ma Facebook noi non lo vediamo mentre siamo in onda.
No, magari non lo vediamo.
Guarderemo dopo.
Silvia, dopo guardiamo tutto. Scrivici però, 02, chiamaci, Silvia. Silvia Cara,
sì, no, chiamaci. Che non...
0233 001 001. Anzi, io voglio parlare con Silvia. Voglio sentire la voce di Silvia.
Dopo andiamo a vedere Facebook.
Ma no, voglio sentirla però, Silvia. Chiamaci, Silvia. Chiamaci. Era Leopardi, no?
A Silvia.
A Silvia. Te la ricordi quella poesia? Com'era? Com'era?
Silvia, rammenti ancora. Ma che brava. Rammenti ancora. Tempi della vita tua mortale quando...
Che brava la Pipitone, veramente.
Vedi? No,
io non ricordo bloccata. Nessuno.
Quando beltà splendea negli occhi.
Io non ricordo nessuno.
Ridenti e le mie tardi gioventù salivi.
Ma sentite, Silvia, senti, ti abbiamo dedicato anche questa poesia, cioè veramente. Giorgio Monti sta chiamando il mio cellulare, regista. Niente, no, regista si è
ma dal microfono, se metti il microfono al...
No, no, non riesco.
Scusate, io tecnicamente...
Allora, no, Silvia, chiamaci, insomma, davvero, anziché scrivere su Facebook, 0233 001 001. Silvia, dici la tua, per esempio, sui compiti e le verifiche, c'hai un figlio? Allora, il tema di Valditara comunque è interessante, perché il professore Valditara ci ha detto una cosa interessante. Lui stesso praticamente ammette che c'è qualcosa che non funziona nella scuola.
Ah, è certo, che cosa però? Questo?
Ammette che non funziona la scuola perché...
Non perché mancano tanti insegnanti, perché gli insegnanti arrivano tardi...
No,
perché
arrivano tardi.
Al mattino
arrivano tardi.
Non al mattino, arrivano tardi durante l'anno scolastico.
Ok.
Ha svuotato completamente alcune scuole, tipo il tempo pieno, non lui. I governi precedenti,
non lui, insomma. Però è bello che il professor Valditara si occupi, l'ho già detto, di queste cose concrete dei nostri ragazzi. Io sono qui. Così come mi piacerebbe proprio sapere il vostro parere settimana prossima sul tema dell'invasi. Io ve lo dico
interessante.
Già. Settimana prossima, puntata scoppiettante, perché l'invalsi è un obbrobrio. Non capiscono gli insegnanti perché lo fanno. Alcuni sono convinti che venga fatto perché valutano loro stessi.
Addirittura?
Sì.
Ah, certo, perché a seconda dei risultati.
La mia classe ha fatto questo, eccetera. No, che qualcuno suggerisce ai bambini come rispondere.
No, non ci posso credere.
Certo che sì. Non capiscono i genitori perché vengono fatti gli invalsi. Io potrei fare un sondaggio per sapere se sanno i risultati degli invalsi dell'anno scorso.
No, ma diciamo che non capisce nessuno. In più nessuno capisce come vengono valutati. Cioè la valutazione degli invalsi è veramente complessa e anche un po' strumentale.
Certo, assolutamente. Direi più che mai strumentale. Noi vi sveleremo un sacco di cose degli invalsi, tra cui le spese degli invalsi. Cara Pipitone, perché io ho preso in mano il bilancio, l'ho analizzato e sono andato a vedere... tutte le spese degli invalsi, scopriremo che spendono un sacco di soldi.
Tutti gli anni, tra l'altro.
Tutti gli anni, per esempio per missioni, per la rassegna stampa, che hanno, per gli abbonamenti ai giornali, per una serie di altre cose che vi sveleremo.
Hanno
un sito orrendo dove non si capisce assolutamente niente.
Vecchio.
Quindi vi invitiamo veramente... così, e poi non solo, servono gli invalsi? Perché almeno servissero, nel senso che se io vedo che c'è la matematica che è sempre più in difficoltà, allora intervengo sul tema della didattica della matematica.
Certo, però c'è anche un problema di come vengono letti i dati
e poi c'è un altro problema ancora, che i ragazzi delle superiori mi hanno detto che loro rispondono a cazzo.
Ma certo.
perché non gliene frega assolutamente niente, per cui risponde. Quindi il dato che risulta è addirittura un dato falsato. Ma
guarda che anche in terza media ormai, da quando sanno che devono solo farlo per poter affrontare un esame,
lo fanno ad minchiam, detto in francese. E quindi è veramente una puntata dove scopriremo veramente un sacco di cose dell'Invalsi e anche con chi sostiene chiaramente l'Invalsi. 21 e 29, noi vi salutiamo!
A martedì prossimo,
20 e 30, Radio Popolare, tutti in classe! Ciao!